Cambiamo argomento, passiamo a Milano, dove in contemporanea con la Green Week promossa dal comune c'è stata la Fake Week. Il capoluogo lombardo è stato attraversato da una serie di iniziative tra il 26 e il 28 di settembre, tutto organizzato da una rete di comitati, dal CIO, dal Movimento per il Trasporto Pubblico, da Aspettami, per contestare appunto la Green Week del Comune della Giunta Sali. Tra le principali protagoniste della svendita della città e delle aree verdi urbane per una cementificazione selvaggia e senza limiti. Ma per saperne di più, soprattutto sul contesto, siamo collegati con Abo del Comitato Insostenibili Olimpiadi. Speriamo che finisca di passare la motocicletta. Ciao Abo.
Ciao a voi.
Allora, raccontaci un po' del contesto all'interno del quale si è inserita questa iniziativa, poi ovviamente di quello che avete fatto in questi tre giorni.
Sì, parto un po' da questo discorso appunto della Green Week, intanto per segnalare che è stata una delle pioniere, diciamo, una delle prime settimane tematiche che la giunta di questa città ha inventato ormai diversi anni fa, poi qualche volta si è fatta, qualche volta no, perché certamente non è stata una di quelle capaci di attrarre più visibilità, più attenzione e quindi più soldi anche. Ma perché a Milano spesso si usa questa battuta che ci sono più week che settimane nel corso di un anno. Cioè sono più le settimane tematizzate all'insegna della moda, della fotografia, del verde, dei motori, del clima, della partecipazione, del welfare, anche con temi, argomenti in sovrapposizione o in contraddizione addirittura tra di loro, appunto, che settimane nel corso dell'anno. Questo un pochino all'interno di un trend che abbiamo avuto occasione di raccontare, nasce o comunque raggiunge il momento apicale con l'esposizione universale del 2015 e che cerca un nuovo abbrivio attraverso appunto l'ospitare le Olimpiadi invernali 2026 all'interno di questo curioso ticket Milano Cortina. Quindi un appuntamento settembrino tra virgolette consolidato e che forse più di altri veniva comodo per raccontare qual è il profondo gap tra il marketing territoriale che Milano fa di se stessa attraverso una selezione, una scelta lessicale, una selezione di argomenti, una capacità anche di cattura delle istanze che provengono dai movimenti, e invece la disarmante concretezza delle politiche pubbliche, dell'esito dei progetti lanciati attraverso questi appuntamenti e via discorrendo. Quindi che cos'è la Green Week? Non è nient'altro che un contenitore in cui in una settimana, che poi in realtà dura tre giorni, attorno ad alcune parole chiave molto interessanti che vanno dalla forestazione alla depavimentazione, al suolo permeabile, alla biodiversità, quindi insomma argomenti reali che possono avere più o meno efficacia, ma che vengono in qualche misura svuotati, diventano dei significanti vuoti, adesso non vorrei farla troppo sofisticata, ma vengono svuotati del loro significato reale, vengono sussunti, si trasformano in keyword attorno a cui proporre qualunque tipo di iniziativa più o meno commerciale, più o meno legata all'autopromozione dell'assessorato competente, dell'ufficio tecnico, senza che poi ci sia alcuna capacità, alcuna visione invece processuale capace di dirti poi uno, due, tre anni dopo che cosa ne è stato della promessa di appunto piantumare 3 milioni di alberature, che cosa ne è stato della promessa di trasformare l'X% del suolo impermeabilizzato in impermeabile, che cosa ne è stato di tutta una serie di istanze che la cittadinanza aveva sollevato per costruire dei giardini che fossero non soltanto, non avessero un carattere squisitamente estetico, ma fossero effettivamente agibili, giocabili, vivibili dalla cittadinanza, specialmente dei quartieri particolarmente minati, diciamo, dalla crescita edilizia. Ecco, questa settimana di iniziative veniva molto comoda per costruire una fake week, quindi per giocare sullo stesso, come dire, nello stesso registro semantico, con una sorta di estemporanea e anche inedita alleanza tra soggetti evidentemente diversi fra di loro, tre in particolare capaci non di dare alcuna contezza di quello che è il panorama delle mobilitazioni che sono in questo momento attive su quel terreno, però certamente interessante. Quindi diciamo tre giornate di iniziative, 26, 27, 28 lo scorso fine settimana per farla semplice, attorno ai temi della mobilità urbana e in particolare del trasporto pubblico, quindi nel tentativo di spostare l'attenzione pubblica dal noiosissimo carteggio sulle zone 30, sì o no, solo in centro, anche in periferia, che tanto non si fanno e se ne parla da tre anni, a parlare invece di come sta cambiando, di come si sta deteriorando un trasporto pubblico, diciamo, famoso in Italia tra le grandi città, quindi con un investimento sempre più importante nelle cosiddette linee di potenza metropolitane, le tre grandi metropolitane che aprono sempre prima e che quindi che assorbono il grosso delle risorse, a fronte invece di mezzi pubblici, specialmente nelle periferie, specialmente nei collegamenti tra periferie, specialmente negli orari più delicati, che man mano che vengono a mancare, al pari di alcune anche altre istanze della città pubblica, i teatri, i musei, i cinema, i centri culturali, gli spazi di socialità e aggregazione, ritrasformano, cioè restituiscono alla loro vocazione naturale di quartieri dormitorio troppe zone della città che sono meno, ormai meno toccate rispetto ad anni fa. Tra l'altro questo è un tema, vabbè, su cui non mi dilungo, ma c'è anche tutta una vertenza interna, i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico milanese che non hanno uno stipendio adeguato a vivere in questa città e quindi c'è un fuggi-fuggi generale, per cui uno dei temi che minano il servizio è l'oggettiva assenza di personale a bordo. Dopodiché c'è appunto stato invece un passaggio in particolare nel tema specifico del verde, questo in Piazza Mercanti, con un racconto fatto dai comitati che effettivamente si prendono cura, chi in maniera completamente spontanea, autogestita, informale, chi attraverso patti di collaborazione civici, chi attraverso delle esperienze consolidate di ortismo urbano, che vivono di un rapporto, di momenti di conflittualità e momenti invece di incontro con l'istituzione, che hanno raccontato invece le delusioni degli ultimi anni e quindi che hanno tratteggiato in qualche misura che cosa hanno visto nel rapporto col pubblico negli ultimi anni. Il momento, se vogliamo, politicamente apicale, ecco, non facciamo una gara di partecipazione, è stato quello del sabato con una critical mass sul tema sì delle Olimpiadi e quindi in particolare adottata dal comitato, dalla rete che se ne sta incaricando a Milano ormai da un po' di tempo, ma in realtà in questo caso, quindi concentrandosi su una zona della periferia sud-est che nasce nello scalo l'ex scalo ferroviario di Porta Romana e raggiunge il quartiere di Corvetto, concentrandosi su due temi apparentemente scollegati tra loro e anche dal tema olimpico e invece particolarmente significativi per raccontare che cosa sono autenticamente le Olimpiadi prima, durante e dopo lo svolgimento dei giochi. Da una parte il diritto allo studio, quindi l'area del villaggio olimpico che viene oggi edificata, terreno appunto permeabile che viene edificato con la promessa di restituirlo poi alla pubblica utilità, quando le stime parlano di studentati a 1000, 1100, 1200 euro al mese di affitto, qualcosa che è pari praticamente a uno stipendio, diciamo, di base, uno stipendio fisso di base, e dall'altra parte appunto il tema invece dell'aumento dei costi di chi già abita in quartieri popolari come il Corvetto o in aree a forte comunque incremento dei prezzi, non soltanto degli affitti e dell'acquisto, ma anche insomma dei generi alimentari, di tutto quello, le tessere che compongono il mosaico del quotidiano, e quindi attorno a questi due temi, l'abitare e il diritto allo studio, si è giocata una partita appunto di pedalata a tappe che ha segnalato, diciamo così, notiziato attorno ad alcuni luoghi con delle scritte, con degli striscioni, con delle piccole installazioni, con dei flash mob, tutte quelle che sono le contraddizioni di questo appuntamento olimpico. Quindi una tre giorni articolata nei temi, nelle pratiche, ma anche e soprattutto un momento di relazione per dare una visibilità e una riconoscibilità a tante vertenze che si stanno dando in questo momento nella metropoli milanese, E che peraltro dimenticavo e chiudo, ha avuto anche un momento così, un exploit, diciamo, che non era nel programma ufficiale, in un'altra periferia, invece siamo questa volta a nord-ovest, nelle zone del Bosco Falck, dove un'area di proprietà della Curia, e che deve essere da anni ormai edificata, e che invece, insomma, tra stop and go ha riconosciuto una mobilitazione popolare, un po' eredità dei movimenti no canal contro la via d'acqua, a un certo punto, insomma, nel corso di convocazione di questa iniziativa ha voluto aggiungere una sua tappa che non era in programma. C'è stata una marcia, una parata, una fiaccolata, ecco, con oltre 300 partecipanti, tutti della periferia, che ha chiuso anche queste giornate, e che è stato un altro segnale di vitalità importante per questa città.
Ecco, mi sembra un quadro abbastanza interessante. Io ti chiederei un attimo di fare un po' il punto su com'è la situazione oramai a meno di 2 anni dall'inizio dei giochi olimpici di Milano Cortina, per quello che riguarda le costruzioni, gli edifici, eccetera eccetera. So che c'è un problema di assoluta opacità per quanto che riguarda il palazzetto dell'hockey, per esempio.
Sì, dunque, diciamo che allora qui ci sono due tipi di lavori che sono stati fatti. Parto un attimo da quelli che sono i commenti dei critici e poi arrivo invece agli aggiornamenti sul campo. C'è tutto un network che è stato un po' promosso dal grande associazionismo ambientalista, Legambiente, Mountain Wilderness, CAI, Libera soprattutto, che ha costruito una sorta di osservatorio di monitoraggio civico, di cui periodicamente verranno presentati dei report, e che sicuramente, pur avendo una postura, diciamo, molto diversa da quella, lì si parla chiaramente di giochi trasparenti, rendicontabili e legali. Cioè, noi sappiamo che, insomma, nella trasparenza, nella legalità e nella rendicontabilità si possono fare un sacco di cose mostruose, però, diciamo, sicuramente quello è un ambiente che sta creando questo, appunto, questi report di monitoraggio, che cercano di darci un po' il polso di dove vanno i soldi, di come aumenti, di quali sono gli extra costi, di quali sono gli eventuali ritardi, e chiaramente confermano un po' quella che era l'ipotesi da cui anche i contestatori più arrabbiati erano partiti, cioè che fondamentalmente la macchina olimpica è una macchina che muove anzitutto asfalto, in terza battuta cemento e in seconda battuta cemento, e soltanto in terza istanza poi effettivamente delle opere infrastrutture destinate, come sempre, a rivelarsi sovradimensionate se non inutili. E questo soltanto all'interno dello perimetro stretto dei giochi, perché poi se si va a vedere quella che viene definita la legacy, che è una maniera difficile per dire l'eredità dei giochi appunto sui territori, chiaramente questa è anche più importante e tendenzialmente non positiva. Nello specifico poi invece di quello che si sta muovendo a Milano, questa 3 giorni era anche l'occasione per lanciare le Utopiadi, facendo un pochino l'eco all'Olimpiada Popolare, alle Spartachiadi, insomma agli appuntamenti internazionali del proletariato sportivo che per tutto il secolo scorso si sono dati. Sarà una 3 giorni di incontri, dibattito, una TAZ, una corteo a Milano 25, 26, 27 ottobre per portare avanti il tam tam, diciamo, degli appuntamenti in direzione della contestazione, della critica olimpica. E venendo poi invece ai giochi veri e propri, e quindi allo stato dell'arte, che cosa c'è sul piatto? Sicuramente in questo momento i siti più attenzionati sono due. E questa volta non parliamo di Milano, anche un po' per cambiare gli argomenti, ma immagino anzitutto la Valtellina, nello specifico il cluster di Livigno e Cortina. Perché? Perché in queste località siamo nella fase in cui si stanno ristrutturando, per non dire demolendo e ricostruendo, i grandi alberghi che ospiteranno non soltanto le delegazioni, ma per esempio oggi c'è lo stesso questore di Belluno imbarricato, tra virgolette, che non ha la possibilità di ospitare i 1200 agenti che dovrebbero tutelare i giochi olimpici appunto nella sua provincia, quindi diciamo dei ritardi importanti per quanto riguarda sia le forme dell'accoglienza, dell'ospitalità alberghiera, della ristorazione, di tutto l'indotto.
Ma non ci sono le caserme. Non ci sono le caserme, non vogliono dormire in caserma. vogliono l'albergo.
Perché, sai, questa è un'eredità anche del G7 pugliese, per cui adesso si è alzata l'asticella delle richieste anche delle forze dell'ordine per quanto riguarda l'ospitalità in...
Insomma, albergo a 4 stelle, la branda in caserma non va più bene.
Chiaramente si tratta di stare lì per dei mesi, perché noi dobbiamo immaginare 3 settimane di giochi olimpici, l'indotto dei paralimpici, la fase di preparazione ultima dopo i collaudi, e quindi insomma si tratta di diversi mesi. E questo poi in fondo l'indotto economico per cui tanti dei territori sono anche toccati, diciamo, sul tasto dolente dei soldini, no? E per cui non si espongono in maniera più chiara. Ma in questi due luoghi, oltre all'accoglienza, sono in ritardo le opere. Perché sono in ritardo le opere? Penso in particolare agli impianti a fune, che sono poi uno dei simboli insieme alle autostrade di queste Olimpiadi, perché sappiamo benissimo che per effetto del cambiamento della crisi climatica, dello scioglimento dei ghiacciai, della difficoltà anche con la neve tecnica, la neve artificiale, mantenere in vita le piste, gli unici impianti che sopravvivono sono quelli in quota e che si fanno comprensorio, sono quelli più grandi. Le Olimpiadi sono un volano per costruire collegamenti tra piste, ammodernamenti chiaramente, ma soprattutto collegamenti tra versanti diversi, tra piste diverse per fare sistema. Ora, queste piste intervengono spesso su territori che, proprio perché minati da cambiamenti molto rapidi, sono soggetti a fenomeni valanghivi nella stagione fredda e franosi nel resto dell'anno, e quindi su zone che hanno delle loro attenzioni, delle loro delicatezze. Questo tipo di lavoro, peraltro ci sono stati diverse frane in entrambi i versanti, non di grandissima entità, ma anche quest'estate ci hanno confermato un pochino queste fragilità del territorio, motivo per cui gli impianti a fune portano con sé anche interventi paramassi, paravalanghe, gallerie, insomma tante piccole e grandi stazioni, opere infrastrutturali che hanno bisogno di tempo per essere realizzate, che non sempre sono state fatte con le dovute attenzioni in termini di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica. I cantieri che non sono aperti rischiano di non arrivare in tempo e per la realizzazione dei giochi, ma soprattutto per il collaudo. Questo è stato anche un tema molto rilevante per quanto riguarda la pista da bob di Cortina, su cui pare che, essendo quella forse più esposta all'attenzione mediatica, abbiano dato un'accelerata molto significativa. Insomma, le Olimpiadi stanno in questo momento mostrando un pochino la corda sui ritardi, ma non c'è da rallegrarsi sui ritardi, come a dire, noi l'avevamo detto, perché è proprio nel momento in cui interviene il ritardo che la logica commissariale arriva in soccorso, e questo rischia di portare con sé, oltre alle nocività, diciamo, di ambito sociale ed ecologico, anche una maggiore penetrazione, diciamo, di interessi ulteriormente criminali, ecco, per non distinguerli da quelli legali, appunto. E quindi, diciamo, ora più che mai è un momento in cui, a fianco alle mobilitazioni che costruiamo ciascuno nei propri territori, è il momento di stringere relazioni con chi invece in altri territori, che sono almeno apparentemente chilometricamente distanti, abita. Motivo per cui, dico solo l'ultima cosa, proprio nel corso delle Utopiadi verrà lanciata una cartografia dell'area, delle opere, delle infrastrutture, in particolare nel cluster di Livigno, che sarà poi, diciamo, performata effettivamente, tutti gli effetti, una mappa che sarà stampata e utilizzata nel corso di 1 o 2 giorni, che l'Associazione Proletari Escursionisti sta organizzando con tutti un po' i comitati più attivi, più sensibili, più vicini a noi dell'area valtellinese, proprio per andare un pochino sul campo e avere la possibilità di incontrare, conoscere, farsi raccontare, fotografare, prendere visione di quello che è il prima, durante e dopo, andare a provare a tessere ulteriormente la trama della contestazione olimpica. Questo appuntamento si darà verso la metà di novembre, poi nuovamente a febbraio, in occasione dell'anniversario, insomma a 1 anno esatto dall'apertura dei giochi, ci sarà un'altra giornata di mobilitazione non urbana, ma diffusa un po' per tutto l'arco alpino, con tutte le realtà che avranno voglia, insieme a noi, a partire da istanze locali, magari più piccine, però di confermare la loro opposizione a quel modello di estrazione appunto che oggi prende il nome di Olimpiadi.
Io ti ringrazio moltissimo e buona lotta, alla prossima.
Alla prossima e grazie a voi.